Buonasera a tutti. Prima di lasciare la parola al professor Sciamlai, ricordo a tutti che domenica 18 maggio, non questa, ma dopo, cui festeggeremo l'agrome, c'è una gita di Chesce a Mantua con una pista detto alla sinagoga, poi andremo a una mostra a Palazzo Te, per cui c'è il pullman, stiamo tutto il giorno insieme. Mantua è una città bellissima, c'è una sinagoga del Settecento meravigliosa, per cui iscrivetevi da Paola a più presto. Allora, con questa serata siamo al terzo incontro con il professor Mino Sciamla sul ciclo Marx e la questione ebraica. Questa sera parleremo di antisemitismi di sinistra nelle crisi del moderno.
Allora, qualche piccola premessa d'obbligo. La prima è che ormai da Marx siamo molto lontani, nel senso che chiaramente farò qualche richiamo, ma a questo punto diciamo il protagonista del ciclo si trova definitivamente sullo sfondo per molti aspetti, e tuttavia lo richiamerò anche immediatamente. L'altra cosa è una precisazione sul titolo. Io non provo particolare imbarazzo a scrivere e a parlare di antisemitismo di sinistra, nonostante che di fatto mi ritenga tuttora non solo un uomo di sinistra, ma un ebreo di sinistra, che per me ha un significato particolare, proprio per quello che può significare storicamente. Diciamo che su questo ci sono posizioni ovviamente opposte. C'è chi reagisce come allergicamente all'espressione stessa, dicendo, bah sì, d'accordo, ci sono fenomeni, ma sicuramente sono distorsioni, diciamo filoni assolutamente minoritari, eccetera, eccetera, e parte dal presupposto appunto che sia quasi un ossimoro l'espressione antisemitismo di sinistra. E c'è ancora chi parte da presupposti del genere, e moltissimi anche ebrei ragionano in questi termini. C'è chi invece tende irresistibilmente a pensare che quasi ormai l'antisemitismo di sinistra sia quello dominante, cioè che gli antisemitismi di sinistra siano quelli dominanti. Bene, sono due posizioni estreme, appunto, secondo me entrambe profondamente, non dico sbagliate, ma sicuramente non tali da cogliere la complessità dei fenomeni, eppure in qualche modo bisogna tener conto che questi sono gli umori che stanno dietro. Io dico che personalmente una qualche sofferenza la provo a dover parlare di queste cose, ma inevitabilmente se ne deve e se ne può parlare. Episodi recentissimi ci hanno posto di nuovo di fronte a problematiche del genere. Ricordo quanto è avvenuto il 25 aprile a Milano, a Roma, o anche, sebbene come noto Beppe Grillo spesso e volentieri sostenga di non essere di sinistra, cioè di essere ormai al di là di destra e sinistra politicamente, tuttavia innegabilmente Beppe Grillo appartiene in questo momento a un fenomeno che può essere riportato a filoni marcati di quello che si può chiamare un antisemitismo di sinistra. E tuttavia ne va fatta innanzitutto una cronistoria, Le volte scorse ho parlato di Marx, ma in realtà parlando di Marx avevo parlato di tutto quello che precede Marx e quello che segue immediatamente Marx. E poi avevo parlato invece di un secondo momento della tematica, diciamo grosso modo alla fine dell'Ottocento, in cui appunto, tra l'altro, viene coniata dal socialista l'espressione l'antisemitismo come socialismo degli imbecilli, con un significato abbastanza forte, e poi diciamo un certo modello, un certo paradigma di pensiero riguardo agli ebrei si codifica alla fine dell'Ottocento e viene lasciato in eredità al Novecento, anche se appunto tra fine Ottocento e inizio Novecento sembra chiarirsi il nodo fondamentale della non conciliabilità in qualche modo di idee di sinistra, almeno di certi filoni portanti del pensiero politico di sinistra, e antisemitismo. Cioè, diciamo, alla fine dell'Ottocento, anche con eventi estremamente traumatici come il caso Dreyfus in Francia, per esempio, si fa chiaro che l'antisemitismo è una costruzione ideologica che appartiene decisamente di più, diciamo, ai filoni del pensiero reazionario di destra o al radicalismo di destra, così come si rivelerà pieno nel Novecento. E tuttavia, vi ricorderete che chi quantomeno vi rappresenta la seconda conferenza, che spiegavo che questo socialismo degli imbecilli in realtà poi trova una sua collocazione costante a destra. Cioè, a parte il piccolo particolare, che però non è tanto piccolo, che i nazisti chiamarono se stessi nazionalsocialisti, anche se il loro presunto socialismo nazionale non c'entrava assolutamente nulla più con il socialismo, con la tradizione socialista, così come si stava sviluppando. Ma indiscutibilmente questa componente di protesta, diciamo, contro gli ebrei, di accusa agli ebrei di rappresentare spesso i ricchi, i potenti, coloro che tramano nell'ombra a danno dei popoli e poi di certi popoli specifici, sarà una costante appunto dell'antisemitismo di destra del Novecento. Questo non vuol dire che non ci siano differenze tra destra e sinistra, perché basta pensare appunto alla distorsione forte del nazionalsocialismo per capire che avviene un cambiamento forte, per cui chiaramente non si parla più di socialismo internazionalista, di socialismo che affratella gli uomini, la classe operaia, ma poi in realtà anche nella prospettiva marxista appunto tutta l'umanità, eccetera eccetera. Si tratta appunto di una come dire, di una privatizzazione quasi del socialismo, di una concezione nazionalistica di quella che deve essere l'eguaglianza sociale o gli interessi di un popolo. E vabbè, il meccanismo è abbastanza chiaro: a un certo punto gli ebrei diventano i responsabili, i capri espiatori in qualche modo di tutto quello che non va in una nazione. Il meccanismo è ancora più semplice se si pensa che, come è stato detto milioni di volte, è estremamente facile e produttivo dire che non i capitalisti o diciamo i padroni dell'economia di un determinato paese sono i responsabili magari delle condizioni diciamo pessime degli operai o delle classi più umili, ma lo sono fondamentalmente gli ebrei, un nemico esterno. Però le altre volte ho sottolineato il fatto che Marx in qualche modo utilizza dei, come dire, dei modelli, utilizza delle idee, delle, in qualche modo delle identificazioni dell'ebreo che erano tradizionali, però le utilizza in modo transitorio, in una fase precisa del suo pensiero, in cui in qualche modo chiama ebraismo ciò che per lui è già chiaramente lo spirito capitalistico, lo spirito borghese moderno. In realtà i filoni che identificano nell'ebreo il nemico delle genti, il nemico dell'umanità, colui che è fuori dall'umanità, l'umanità che non è umana, in qualche modo attraversano Marx, ma almeno Marx e i filoni che si richiameranno al suo pensiero e diciamo anche al suo magistero nell'analisi della storia, della storia economica, in qualche modo si libereranno da questa identificazione, mentre questa identificazione correrà in filoni alternativi, in qualche modo della sinistra, appunto fino alla fine dell'Ottocento e anche oltre. Ora, diciamo che l'Ottocento è il momento in cui il socialismo degli imbecilli viene in qualche modo incubato. Poi nel Novecento, una volta chiarita, chiarito questo nodo, cioè sciolto il nodo dell'identificazione nell'ebreo del nemico di classe per eccellenza, del nemico delle genti in quanto tale, almeno nei filoni portanti, diciamo, della sinistra politica, in qualche modo invece questo stereotipo, questo modello, questo paradigma si ripresenta in momenti di crisi abbastanza particolari. Ora, un momento di crisi significativo da questo punto di vista sono proprio, più che gli anni 30, il periodo tra le due guerre, cioè il momento in cui fenomeni come il nazismo, non sono solo incubati, ma vengono pienamente alla luce anche per il passaggio attraverso l'esperienza della guerra mondiale, per tutta una serie di ragioni che non richiamerò qui. Diciamo che accanto a questa estremizzazione di questi messaggi, di questi modelli, nel nazismo chiaramente, quindi diciamo a destra, ma con modalità che comunque non dimenticano mai l'accusa agli ebrei di essere i padroni, i nemici del popolo, eccetera eccetera, diciamo che altri filoni continuano a sopravvivere in qualche modo. Ne fa fede il fatto che per tutti gli anni 30 e poi anche nell'esperienza della guerra, basti pensare alla Francia di Vichy, molti personaggi compiono con facilità il passaggio dall'estrema sinistra all'estrema destra, eccetera eccetera. Però diciamo che almeno fino alla Seconda Guerra Mondiale, chiaramente un fenomeno enorme come l'antisemitismo nazista riassorbe fondamentalmente tutti questi filoni. Semmai nel momento in cui la Germania praticamente occupa mezza Europa, i tedeschi occupano, anzi quasi tutta l'Europa continentale, o la condizionano in qualche modo, diciamo che l'antisemitismo nazista poi si combina con tutti gli antisemitismi nazionali sparsi e variamente motivati in tutto il continente. Invece la cosa interessante e importante è che questo fiume carsico, diciamo così, appunto degli antisemitismi o dell'antisemitismo di sinistra, o per usare appunto un'espressione abbastanza chiara, il socialismo degli imbecilli, riaffiorano
potentemente dopo la Seconda Guerra Mondiale. E qui voglio ricordare, vabbè, due elementi fondamentali. Uno, ne parlerò tra poco, è ovviamente la nascita di Israele, che è una, come dire, un elemento rivoluzionario in tutti i sensi, e anche per quello che riguarda appunto le reazioni ideologiche. Ma io devo ricordare che il negazionismo, il fenomeno del negazionismo, nasce immediatamente dopo la guerra, e uno dei massimi esponenti del primo negazionismo, già alla fine degli anni 40, è un signore che si chiama Paul Racinier, è un francese, è un socialista non marxista che, tra l'altro, pur essendo un pacifista, aveva combattuto nell'esercito francese, era stato fatto prigioniero dai tedeschi, era stato in campi di concentramento tedeschi, e dopo la guerra a un certo punto comincia a scrivere una serie di libri in cui comincia a parlare della, praticamente di quella che verrà chiamata più tardi la menzogna di Auschwitz o la menzogna dello sterminio. Paul Racinier segue fondamentalmente due filoni, due percorsi di pensiero per sostenere questa cosa. Uno molto personale, autobiografico. Era stato nei campi di concentramento, non aveva visto lo sterminio. Quindi lo sterminio non era avvenuto. È un meccanismo psicologico abbastanza classico. Chi ha vissuto una certa condizione, però non ha visto lo sterminio degli ebrei in atto, tende a pensare che lo sterminio non può che essere un'invenzione, perché lui ha conosciuto la durezza dei campi, ma lo sterminio non l'ha visto in atto. Certo, non è stato nei campi di sterminio. L'altra motivazione è molto più ideologica e complessa. Racinier era un socialista pacifista, non marxista, umanitario, che si rifaceva a correnti profonde del socialismo francese, e non soltanto francese, e fondamentalmente alla fine della guerra ragiona così. Qui la Germania nazista è stata sconfitta dal capitalismo occidentale e dal comunismo sovietico. Un uomo come Racinier è un nemico radicale del comunismo sovietico, tra le altre cose, perché proprio appartiene a un altro filone. Allora il ragionamento è questo: i vincitori in questo momento, naturalmente manovrati dagli ebrei, fondamentalmente si inventano questa cosa per scaricare tutte le colpe del mondo sulla Germania nazista, mentre loro si stanno preparando a opprimere tutti i popoli della terra con i loro due sistemi opposti ma in realtà convergenti. È vero che in realtà negazionisti sono anche personaggi che in qualche modo appartengono invece a correnti più distinguibili come appartenenti alla destra e anche alla destra fascista, o nel caso francese a quella destra molto complessa che è la destra francese, in cui confluivano filoni di antico antigiudaismo cattolico, di tradizionalismo e poi di molte altre componenti, e poi appunto il tutto aveva in qualche modo quagliato, tra l'altro appunto in questo periodo, come dire, di non solo di caduta dei valori ma di perdita di ogni decenza, che era stata appunto la Repubblica di Vichy. E tuttavia è sempre presente in tutti questi autori, che siano dichiaratamente di destra o che siano ambiguamente di sinistra come un Racinier, il filone forte Gli ebrei sono i nemici delle genti, i padroni del popolo, coloro che in questo momento manovrano le due grandi potenze del mondo. Riprendendo il filone fortissimo e straordinario del comunismo sovietico e della rivoluzione russa del 17 come rivoluzione giudaico-bolscevica, eccetera, e poi riprendendo l'altro filone classico degli ebrei che sono anche i capitalisti, sono i padroni dell'economia che giocano tutte le parti in partita, o meglio, le fanno giocare gli altri. E questo è un filone, cioè, è un modo di pensare che è sicuramente presente sin da allora. Ma poi avviene qualcosa di veramente sconvolgente, cioè la nascita di uno Stato ebraico. Certo, già prima della nascita dello Stato ebraico c'erano state a sinistra discussioni infinite tra gli ebrei, e gli altri, e da parte degli altri, diciamo, nei confronti del sionismo e di tutte le aspirazioni ebraiche a creare uno Stato o comunque a creare una società, un focolare nazionale, eccetera, eccetera. Va detto che in qualche modo la tematica dell'ingiustizia commessa a danni degli arabi veramente affiorerà pienamente molto più tardi. Se era affiorata nello stesso movimento sionista, dove, ricordo, c'erano correnti peraltro più che dignitose che sin dalla fine dell'Ottocento dicevano: attenzione, qui non è proprio come pensavamo, non è che proprio è la terra senza popolo per il popolo senza terra, c'è un problema. Come diceva Ahadam, forse questa non è la via. Ma dopodiché oso dire che tutte queste correnti erano molto presenti nel mondo ebraico, non tanto fuori. Invece, chiaramente, la nascita di uno Stato ebraico comincia a creare tutta una serie... Sono sempre felice quando passano i gatti. Allora, tutta una serie di dinamiche molto importanti che andranno ad alimentare, diciamo, sempre più un'ostilità da parte di vastissimi settori della sinistra politica nel mondo verso, non gli ebrei in quanto tali, ma sicuramente verso lo Stato di Israele, la sua legittimità, le sue colpe nei confronti presunte, nei confronti della popolazione araba e degli arabi in generale, eccetera, eccetera. Ora, questi filoni però, l'ostilità che si innesta sulla nascita di Israele e in generale su quello che è il compimento in qualche modo del progetto sionista, ne parlo al singolare, ma ovviamente il progetto sionista non è un progetto, era una serie di cose che però indubbiamente trovano uno sbocco, quantomeno nella nascita dello Stato di Israele. Ebbene, questa ostilità in realtà ha, secondo me, due origini per molto tempo, cioè due percorsi di pensiero che certamente sono molto vicini, ma che non sono identici. Uno è quello legato, diciamo, al contesto della Guerra Fredda, alle alleanze internazionali, all'idea che a un certo punto l'Unione Sovietica fosse il paese, poi insieme alla Cina, quando la Cina diventa la Repubblica Popolare Cinese, eccetera, fosse il paese che in qualche modo proteggeva e appoggiava i popoli nella loro indipendenza contro il colonialismo, eccetera, eccetera. E poi, diciamo, nel momento più acuto della Guerra Fredda, Israele diventerà in qualche modo il famoso avamposto dell'Occidente capitalistico nel Medio Oriente. Però ricordo che questa immagine dell'avamposto, quasi del dell'avamposto americano in qualche modo, sarà molto chiara molto tardi, perché ancora negli anni 50, come noto, quando già per esempio l'ostilità del mondo comunista, soprattutto diciamo a partire dalla metà degli anni 50 e poi con la crisi di Suez e poi sempre di più e già dagli ultimi anni di vita di Stalin, che muore nel 53, diciamo che già il movimento comunista, come noto, aveva delle posizioni diciamo non favorevoli a Israele, sempre più marcatamente vicine al mondo arabo. Eppure, come noto, Israele non è ancora così legato anche nell'immagine e negli interessi e nelle strategie politiche internazionali, per esempio agli Stati Uniti, come lo sarà in realtà in un'epoca molto posteriore per certi aspetti, cioè almeno una decina d'anni dopo, almeno a partire dalla fine degli anni 60, e su questo bisognerebbe fare molte periodizzazioni. Ovviamente questo non vuol dire che in automatico chi per ragioni ideologiche in quel momento è antisionista, anti-israeliano, come lo sono per esempio progressivamente molti esponenti dei partiti comunisti, per esempio, molti appartenenti ai partiti comunisti in Europa e nel mondo, non vuol dire che siano antisemiti, e non si può ancora parlare di antisemitismo, si può parlare di radicale incomprensione, di diciamo di una posizione politica certamente discutibile e da parte ebraico, perlomeno da parte di chi dava un certo peso a Israele, inaccettabile, però non si può ancora parlare di antisemitismo in un senso forte. Questo perché veramente è un'ostilità fredda, politica, di dislocazione internazionale, poi diventerà calda più tardi, e riprendendo appunto quei filoni sommersi anche del socialismo degli imbecilli, cioè troverà alimento in questi antichi filoni trasferiti su Israele. Infatti l'altra corrente invece che emergerà con grande forza negli anni 60 e devo dire quasi più per esempio in Italia, in Francia e altrove, in movimenti che stavano politicamente a sinistra del PC e anche movimenti che si svilupparono pienamente col 68 e successivamente e che cominciavano a richiamarsi anche a quelli che erano i movimenti di liberazione nazionale e anche a quelli che praticavano il terrorismo come strumento, diciamo, di lotta politica. Questa corrente di pensiero, questo antiebraismo, è invece un antiebraismo caldo, passionale, che non a caso in molti paesi, va detto, forse non credo di offendere nessuno dei presenti certamente, però è una cosa che dico anche con qualche per esempio è innervato di cattolicesimo, di cristianesimo, di antichi slogan e di antiche cose che ritornano diciamo riproposte in questa nuova chiave. Se si vede una certa pubblicistica della fine degli anni 60, dopo una data comunque fatidica che è il 67 e dopo il 68, si scopre il ritorno in qualche modo di un linguaggio, di una identificazione di Israele come dello Stato degli ebrei, che quasi fatalmente opprime un altro popolo. Cioè non si dice questo, anzi si continua a fare da praticamente tutte le parti un distinguo netto tra in qualche modo l'antisemitismo nazista, gli ebrei vittime della Shoah e gli israeliani, che invece sono andati a occupare la terra di un altro popolo, che dopo il 67 tra l'altro hanno in qualche modo approfondito e aggravato il loro peccato originale, che opprimono un altro popolo, e tutto quello che conosciamo nella sua complessità. Quindi in qualche modo alla fine, soprattutto alla fine degli anni 60, si presenta questo filone oscuro che spesso non dichiara quelle che sono le sue origini, le sue credenziali, le sue idee profonde, la sua identificazione spesso dell'ebreo e tanto più dello stato degli ebrei, come non tanto e non solo un avamposto del capitalismo, un avamposto degli interessi strategici dell'imperialismo americano, ma come un paese costitutivamente dannato e nato su delle colpe, dei torti inflitti a un altro popolo e magari inflitti a tutto il mondo arabo nel suo complesso. Come noto, diciamo che soprattutto a partire dai primi anni 70, in particolare dopo la guerra del Kippur, la strategia comunicativa e propagandistica del mondo arabo è straordinariamente efficace e anche con gli strumenti, come noto, del ricatto economico e politico, finirà per condizionare non solo l'opinione pubblica di sinistra o una certa opinione pubblica di sinistra, ma addirittura in molti casi l'opinione pubblica di interi paesi, se non a tratti dell'intera Europa, di quasi tutti gli stati europei, e sarebbe interessante poi fare un'analisi per ciascuno stato su qual era il sostrato politico, le tradizioni su cui si innestava tutto questo. È noto che la Democrazia Cristiana al potere in Italia aveva dei settori molto occidentalisti e liberali, e quindi per molto tempo tendenzialmente filo-israeliani, ma c'erano larghissimi settori della Democrazia Cristiana che mostravano un'ostilità anche ideologica che ogni tanto affiorava, molto complessa perché mediata da ben altri interessi politici e da ben altri schieramenti. Però lo stesso discorso si potrebbe fare per i vari paesi. È questo filone che fa riaffiorare una visione di Israele non come di uno Stato che in modo contingente sta dalla parte del torto, ma che lo sta in modo consustanziale, cioè in qualche modo in modo ontologico. Israele è lo Stato degli ebrei. Gli ebrei si sono dati la statualità, l'indipendenza nazionale o la forma della nazione, e chiaramente è uno Stato che nasce su presupposti sbagliati, tanto più visto che in qualche modo ha rubato la terra ad altri, eccetera, eccetera. È noto che alla fine degli anni 60, per esempio, non solo in Italia, c'erano gruppi assolutamente minoritari che però coltivavano quasi l'unione di elementi di sinistra, con elementi di destra. Si ricordano sempre in Italia i nazi maoisti o altri gruppi di questo genere. In realtà, però, l'identificazione, per esempio, dell'israeliano come di un malvagio in modo quasi sostanziale, e poi l'ultimo passaggio decisivo, che era quello di identificare nell'israeliano il fascista ebreo, il nazista ebreo, viene fatto molto spesso da moltissimi gruppi. Ricordo sempre che sul Quotidiano dei Lavoratori, giornale di avanguardia operaia, di uno dei gruppi più influenti, molto diverso da altri gruppi come Lotta Continua, altri, però gli israeliani a un certo punto venivano chiamati sistematicamente i nazi sionisti, e bastava. Cioè, questo è una cosa nota. Anche questa, però, ripeto, non può essere considerata necessariamente una specie di antisemitismo più o meno cosciente di sinistra, perché che c'è sempre la convinzione che in realtà una cosa sono gli ebrei vittime del passato, una cosa sono questi ebrei in armi che svolgono un certo ruolo a livello internazionale. Io ho spesso detto e soprattutto pensato che, cioè cercando proprio di capire anche la psicologia, ma proprio anche da, non solo da ebreo, ma appunto anche da uomo di sinistra, cioè la rabbia, l'odio, persino quella cosa che ha affiorato il 25 aprile, che tra l'altro può essere vista su YouTube, come noto, perché c'è la ripresa da vicino, cioè quell'odio di cui Rav Arbib ha parlato tra l'altro il giorno di Yom HaShoah, cioè che qualcuno ha detto ho visto l'odio negli occhi di queste persone. Ecco, mi chiedo anche come riesca a motivarsi, e io dico che ci deve essere una sorta di ebbrezza particolare nel capovolgere i ruoli, cioè il fatto di dire gli ebrei sono questo, in questo momento questi ebrei sono questo, deve essere per chi coltiva queste cose non solo una liberazione in qualche modo, ma qualche cosa per cui ci si sente eroici, cioè si sente di spingersi al limite della giustizia del pensiero politico, almeno in quelli che ci credono, perché poi ci si può domandare veramente quanto tutte le persone che sostengono queste cose, che vengono a gridare assassini agli ebrei in piazza il 25 aprile, cioè ci credano poi veramente o non sia poi anche... Però questo è un discorso che ci porterebbe troppo lontano. Però se ci credono è probabilmente un'operazione politica che comporta risvolti psicologici straordinari, e ci si deve sentire, ripeto, estremamente coraggiosi, estremamente liberi, capaci di identificare il male, dove il male assoluto, dove non lo si aspetta in qualche modo. Dopodiché invece c'è una storia, appunto c'è tutta la storia di, ripeto, del socialismo degli imbecilli, con tutti i suoi filoni, con tutte le sue dinamiche, che a questo punto si trasferisce in termini assoluti a uno Stato. Io non so se voi abbiate assistito appunto alla conferenza stampa che Grillo ha fatto in risposta a Gattegna dopo l'episodio comparso sul blog Se questo è un uomo, parafrasato appunto, e poi l'immagine dell'ingresso di Auschwitz con P2 Martfai, la P2 rende liberi, eccetera, e la reazione di Gattegna, ma su questo magari torno alla fine perché la cosa è complessa. La risposta di Grillo in conferenza stampa è stata esemplare. Grillo ha detto, probabilmente credendo di essere sincero, veritiero, io ho amici da tutte le parti, io non sono antisemita, io non ho attaccato nessuno, io non sono... E poi ha tirato fuori una serie di stilemi antisemiti puri, cioè ha parlato di grandi interessi economici, ha collegato qualche giorno prima, forse è passato inosservato, quando Obama era arrivato in Italia e aveva incontrato Renzi, Grillo aveva sparato a zero, ovviamente su Renzi, ovviamente su Obama, ma dicendo attenzione, Obama viene qui per venderci gli F-15, gli aerei, cioè per convincerci, cioè, ma anche perché c'era la crisi ucraina, c'era il discorso del gas, che in questo momento sapete chi è, qual è lo Stato che ha giacimenti a controllo? Lo Stato di Israele. E Obama è venuto qui, ha difeso gli interessi americani. Tra l'altro ho trovato molto divertente che, almeno da parte di altri, Obama si è riavvicinato agli interessi di Israele, cosa che un po' mi fa piacere, perché
volte trovo esagerata la lettura, diciamo, di Obama addirittura come nemico di Israele, eccetera. Ma era una visione classica, tutto si teneva, l'imperialismo americano, gli interessi economici, le multinazionali, Israele. E poi tutto questo viene ripetuto lì. Questo lo dico anche se, poi non so se avrò tempo di approfondire questo discorso, io devo dire che non ho del tutto condiviso la reazione di Gattegna, perché la cosa che ha fatto Grillo, sono tra quelli che pensano non era antisemita in sé, poi è venuto fuori l'antisemitismo, punto. Però diciamo quella cosa, pessimo gusto, si può dire molte cose, però forse non era quello l'antisemitismo, anche se con Grillo era facile. No, sto parlando della in quello scritto e nell'uso che aveva fatto Grillo, pessimo, non c'era un attacco agli ebrei, c'era un attacco a Renzi, Napolitano, l'Italia di oggi, un attacco pessimo attraverso strumenti che sono quelli che si richiamavano appunto a Primo Levi. Però adesso questo è un discorso che magari riprendo alla fine per riconnetterlo ad altre cose. Il discorso è che Grillo comunque prima, dopo, ha tirato fuori un antisemitismo esemplare che è quello, anche se Grillo non è di sinistra o si definisce al di là ormai delle ideologie tradizionali, quello che è chiaro è che quel tipo di immaginario si presenta in modo chiaro. Che poi non ci sia la convinzione netta che gli ebrei siano così perché lo sono in modo quasi radicale, o semplicemente appunto Grillo fa un discorso storico, pretende di fare un discorso storico in questo momento, Israele, gli ebrei, gli interessi, le multinazionali eccetera, svolgono questo ruolo, ma in realtà io non ho nulla contro gli ebrei vittime della Shoah e voglio vedere anche che dica una cosa del genere. Questo è un altro paio di maniche, cioè le ideologie non sempre rivelano se stesse fino in fondo. Per usare un'espressione di Marx, le false coscienze sono molto diverse dalle coscienze false, cioè da chi dice delle cose essendo in malafede, cioè chi mente sapendo di mentire. Evidentemente ognuno si può convincere di certe cose. Dopodiché, ritornando invece, diciamo, al percorso storico, bisogna fare in qualche modo una digressione anche metodologica. Le ideologie sono anche linguaggio, utilizzo di parole, di segni, di simboli che si ripresentano, che alimentano se stessi. Anni fa Simon Lewis Sullivan, un giovane storico di grande valore, aveva scritto un libro che non mi aveva convinto molto, devo dire la verità, ma in cui esaminava, come recitava il titolo, l'archivio dell'antisemitismo. Cioè, in realtà, l'antisemitismo ha prodotto un linguaggio, ha prodotto dei segni che comunicano, che si ripetono, che vengono ricontestualizzati. Ebbene, appunto, in quella che sembrava una contingente polemica politica contro Israele e quello che Israele faceva in quel momento, in realtà si ritrovavano massicciamente tutto questo linguaggio, tutte queste immagini, tutti questi simboli che appartenevano all'archivio, al lessico, al vocabolario antisemita classico. E le parole non sono solo parole, le parole sono costruiscono concetti. Una parola si costruisce e un'immagine non si può utilizzare un'immagine pensando che la parte negativa o la parte oscura viene buttata via, perché tanto noi non la pensiamo veramente. Un'immagine si riproduce e si comunica sempre di più.
Ricordo che nei momenti di grande crisi, come fu per esempio l'82-83, dopo la guerra del Libano, dopo in particolare la strage di Sabah e Shatila, chiaramente adesso non voglio parlare di questo, però è noto che per esempio in Italia, a quei tempi tra l'altro lavoravo a CEDEC e collaborai con Adriana Goldstock a costruire un dossier su quello che era apparso sulla stampa italiana a livello di vignette ma anche di articoli negli ultimi mesi praticamente del 1982. Era chiaro quello che affiorava: l'immagine, i simboli ebraici utilizzati con l'equiparazione ai simboli nazisti, l'identificazione degli ebrei con i nazisti, ma soprattutto un ritorno massiccio, per esempio, di stilemi quasi religiosi che attingevano a una tradizione millenaria, cristiana, quantomeno, e non solo cristiana, in cui l'ebreo, chiaramente l'israeliano, era identificato in qualche modo addirittura ora con gli antichi ebrei che passavano a fil di spada i popoli, ora con gli ebrei che opprimevano gli altri, ora con gli ebrei che uccidevano Cristo. E ricordo che la stessa propaganda palestinese a un certo punto ebbe una straordinaria impennata, perché non fu palestinese araba, di un certo tipo, ebbe un'impennata in cui per esempio cominciò a utilizzare con frequenza argomenti del tipo: Gesù non era ebreo, Gesù era palestinese, in realtà gli ebrei non hanno mai vissuto su questa terra, gli ebrei, e via via costruendo sempre di più complesse mitologie. Diciamo che questo è il filone portante di quello che si deve chiamare un antisemitismo di sinistra. Però anche qui andrebbe precisato, evidentemente si passa attraverso il complotto, l'idea del complotto, e ripeto quello che disse in un'epoca molto posteriore, cioè dopo in particolare dopo l'11 settembre e dopo le guerre in Iraq, in Afghanistan, in Iraq. A un certo punto, vi ricordate, c'era il movimento pacifista e il movimento pacifista era fortemente anti-israeliano, almeno in alcuni suoi componenti era violentemente anti-israeliano, e ricordo che, e non solo anti-israeliano, perché appunto c'era sempre questa compresenza di Israele, ma a questo punto con le multinazionali, gli interessi economici, gli gnomi di Wall Street, e sempre di più si parlò di questo. Anzi, l'11 settembre era stato assolutamente rivelativo. Io ricordo che nell'immediato dopo l'11 settembre, e se ne parlò anche in alcuni incontri ebraici, mi ricordo una cosa organizzata dal CEDEC all'inizio del dicembre 2001, quindi praticamente tre mesi dopo l'11 settembre, e che era proprio sulla didattica della Shoah. Io a un certo punto feci un intervento dicendo: devo dire che in questo momento noi stiamo parlando di questo, stiamo parlando di cose importanti, certamente, però è come se vivessimo in un periodo in cui noi respiriamo qualcosa di irrespirabile, cioè il complottismo, vi ricordate tutto il discorso: gli ebrei non erano nelle torri, gli ebrei erano stati avvisati, sono gli ebrei ad aver messo le bombe, comunque sono, poi sono gli americani, poi sono questo, poi tutta una serie di cose molto, molto forti. E devo dire, in quell'occasione, per esempio, Corrado Augias, giornalista notoriamente molto filo semita e filo israeliano, più filo israeliano di altri, Augias, mi ricordo che per primo scrisse pochi giorni dopo l'11 settembre: attenzione, quegli aerei erano certo contro il simbolo del capitalismo, ma erano anche lanciati idealmente contro Israele, erano lanciati contro gli ebrei. Insomma, c'era chi percepiva qualche cosa di straordinario. Gli argomenti quasi negazionisti furono subito gli argomenti utilizzati da più parti. Ricordo che ci furono anche cose abbastanza dolorose, come per esempio un esponente delle madri argentine, delle madri, diciamo, dei desaparecidos, che prese posizione, certamente non era Mara di Genova, non Mara di Genova, Paola di Genova, no, sì, un attimo, di Vera di Genova, ma era una signora che disse, poi molti dissero in giro per il mondo, gli americani se lo meritano, appunto gli gnomi di Wall Street che opprimono il mondo, e poi spesso veniva fuori irresistibilmente Israele, gli ebrei, eccetera, eccetera. Insomma, era stato un periodo per molti versi rivelativo. Poi era abbastanza rientrato. Nel movimento pacifista, però, certe cose affioravano potentemente, anche perché erano anni in cui Israele, diciamo, viveva momenti difficili. Nel 2002, ricordo, fu l'anno della... c'era stata prima, nel 2000, la seconda intifada, c'era stato nel 2002 una serie di episodi pesanti, la vicenda di Jenin, quando si disse che i soldati israeliani avevano compiuto praticamente una strage in un campo, e la cosa fu subito smentita e si capì che c'era stato un combattimento, ma fu un mito fortissimo, molta gente in giro per il mondo cominciò a esprimersi in un certo modo, eccetera, eccetera. E io ricordo che Adriano Sofri, in quell'occasione, disse a un certo punto:
Adriano Sofri, un delinquente, per favore.
Signora, abbiamo già fatto questo.
Io non verrò più da lei, guardi.
Allora, facciamo così:
tira fuori Adriano Sofri.
Signora, non le rispondo. Non le rispondo.
Non mi risponda, mi scusi.
Allora, faccia così: non Adriano Sofri, le dico io, perché pensavo esattamente quello. Il discorso per cui l'anti.
Quello che dice lei non interessa più.
Se ne vada, signora, abbia pazienza, cioè anch'io abbia pazienza, io le dico, questa volta non voglio intervenire su, va bene, io tiro fuori chi voglio, guardi, questo è poco ma sicuro. Allora, sì, allora, diciamo, non parliamo di lui, però molte persone notarono che nel movimento pacifista, in qualche modo, questi giovani che, per carità, manifestavano e spesso esprimevano posizioni più che legittime, che sia chiaro, più che legittime, perché era legittimo anche essere pacifisti, certamente contro la guerra in Iraq, eccetera, però erano spesso portatori sani di antisemitismo, anzi, di anti-ebraismo radicale.
Scusi,
sì.
C'è una distinzione da fare,
sì.
Anche alla luce di quello che sta avvenendo adesso, per esempio in Siria.
Scusate,
io non vedo una sola persona, un solo pacifista qui in Italia, che si è sceso a manifestare per i massacri in Siria. Non vedo una sola persona che si è scesa a manifestare per quello che sta succedendo in Ucraina. Sono sicura che se io mettessi una bandierina americana sul mio terrazzo di 5x5, o se succedesse uno sconfinamento tra Israele e Gaza, o tra Israele e Libano, tra Israele e la Giordania, avremmo i cori. Di questo sono sicura.
Ma questo è il senso di quello che stavo dicendo. Cioè, il problema è che da che mondo è mondo, diciamo, il pacifismo è stato spesso, soprattutto questo pacifismo, anche già negli anni 50, il pacifismo che era guidato a quei tempi dall'Unione Sovietica, eccetera, o diciamo, degli emissari ideologici, eccetera, era certamente già a senso unico. La differenza però qui è proprio l'antiebraismo. Cioè, voglio dire, da un lato c'è una precisa posizione politica, per cui è chiaro, la Siria non viene vista come nel caso dell'Ucraina, eccetera. Oppure c'è comunque, ecco, ricordo Gino Strada, pessimo per me personaggio, che a un certo punto disse proprio intorno al 2002, tre paesi in ordine sono pericolosi per la pace mondiale, pericolosi per il mondo, pericolosi per l'umanità: gli Stati Uniti, perché in quel momento sembravano, eccetera, Israele e la Russia. Perché a quel punto almeno certe correnti o certi settori anche della sinistra movimentista e pacifista in quel momento comunque avevano compiuto, la Russia non era più Unione Sovietica, cioè molta acqua era corsa sotto i ponti. Adesso non farò tutta la storia della sinistra internazionale, perché ogni cosa richiederebbe passaggi quasi millimetrici anche nel tempo, ma il discorso è precisamente quello, cioè questi ragazzi manifestavano, ma il loro immaginario era quello dei savi anziani di Sion. Mi ricordo Umberto Eco che a un certo punto disse in uno dei suoi articoli, poi ripreso nei libri, guardate che qui è misterioso come il linguaggio dei savi anziani di Sion sia tornato fuori, sdoganato, circolante largamente. Ma il discorso appunto dei savi anziani di Sion a un certo punto è certamente prerogativa della destra politica, ma a un certo punto percorre, diciamo, anche tutti questi filoni. Diciamo che tutte queste sono come delle riprese. Tra l'altro sarebbe molto interessante studiare come invece in alcuni settori abbastanza rilevanti della sinistra politica invece davvero siano cambiate le cose nel tempo. E anzi, quando è accaduto l'episodio del 25 aprile, io non ho potuto fare a meno di pensare che certamente c'era un significato nel fatto che per la prima volta il partito che era erede sostanzialmente del Partito Comunista Italiano attraverso molte trasformazioni e molti incontri con altri filoni era guidato per la prima volta da un non appartenente alla storia né comunista né socialista, cioè Renzi, e che in questo momento Renzi è notoriamente un filo israeliano molto radicale, almeno per quello. Poi magari verranno fuori le magagne anche lì, io non voglio adesso. Sì, prego.
Scusa, vorrei solo dire una cosa. A me preoccupa moltissimo il fatto che non ci sia spazio per il dialogo con queste persone, nel senso che la sinistra, che è vagamente antisemita in termini, diciamo, di subconscio, chiamiamolo così, tanto per fare. Chiedo scusa, sto facendo dell'ironia, capisca per cortesia. Proprio perché frequento tanta di questa gente. Allora, alla fine il discorso è proprio questo: questo tipo di sinistra, prima di tutto, non ci dà attenzione, la possibilità di evitare di stare dentro al frullatore dove ci siamo: sionisti, ebrei, israeliani, fascisti, destra, sinistra, tutte queste cose. L'altra cosa più importante, sul mio punto di vista, è che non si dà la possibilità e la dignità agli israeliani di fare la differenza tra governanti e governati, perché se in Italia si viene a dire che l'Italia di Berlusconi è l'Italia dei fascisti, anche queste gente di sinistra sono fascisti e sono mandolino, mafia e tutti gli stilemi che ci sono nei confronti degli italiani. Quel tipo di stilema per loro non è accettabile, ma loro lo utilizzano per gli altri, in questo caso noi. La cosa che mi preoccupa è che sono impermeabili, non c'è possibilità di dialogo, e questa è la cosa più pericolosa, che con chi parliamo? Sì. Perché finché non riusciremo a parlare con qualcuno, noi stasera ci parliamo qua, poi torneremo a casa. Io domani mattina parlo con uno che fa parte di flottiglia tutti i giorni e so benissimo che razza di pensare, è un bravo ragazzo, però è, chiedo scusa, uso un termine poco corretto, è proprio uno stronzo.
Sì, no. Okay. No, però il problema è anche questo. Allora, intanto sono molte le questioni che si pongono, quanto sono veramente rilevanti. Noi siamo feriti. Tra l'altro,
Mi piacerebbe fare in molte postille anche il discorso popolo governanti, e lo dico io che onestamente cioè, penso di avere abbastanza le carte in regola, perché appunto come ebreo di sinistra non sono certamente uno che difenda, non mi piace, onestamente non mi piace Netanyahu, non, voglio dire, non è, cioè, sono uno che fa che ha una posizione spesso critica anche sostanziale, eppure persino quel discorso che ogni tanto noi chiediamo di distinguere tra popolo e è per certi versi pericoloso, perché è già il riconoscimento che non è chiaro che c'è distinzione tra il governante e il governante, ma vuol dire che noi stiamo già come dire, accettando per esempio il fatto che io non accetto persino in presenza di uomini che hanno governato Israele o di governi di Israele che veramente non mi piacevano e che, ripeto, secondo me hanno fatto errori gravi e forse anche cose sbagliate sul piano etico-politico, però nel momento in cui io accetto di poter distinguere tra i governati e i governanti e faccio il parallelo per esempio con l'Italia fascista eccetera, ricordo che Natalia Ginzburg, che notoriamente non era filo-israeliana e che anzi mostrò un'antipatia marcata negli ultimi anni, cioè negli ultimi decenni della sua vita, a un certo punto scrisse un articolo, adesso la data non me la ricordo esattamente, ma che era molto interessante, ma tipo anni, metà degli anni 80 circa, in cui disse: io guardo con occhi ebrei a Israele esattamente come guardavo, come gli antifascisti guardavano all'Italia distinguendola dal fascismo. E mi ricordo che Emilio Sarzi Amadè, giornalista comunista dell'Unità di allora, le rispose per le rime dicendo: ma come puoi dire una cosa del genere? Cioè, come puoi fare il paragone in sé? Cioè, il punto vero è che o noi accettiamo che in qualche modo Israele è veramente arrivato a comportarsi come uno Stato cui è come dire c'è un governo criminale, c'è un governo fascista, mentre io non credo, ci sono governi che a me possono piacere più o meno, azioni politiche, e quella, le trappole sono tantissime. L'altra trappola è quella di rispondere istintivamente: gli ebrei non sono israeliani. Mentre, devo dire, non so se stupirà i presenti, ma personalmente, e lo ricordo ancora con piacere quello che aveva detto Bruno Zeri rispondendo a Scalfari nell'82, quando Scalfari aveva detto: ma perché dire ebrei, non ebrei, voi siete italiani, rivolgendosi in qualche, dite gli italiani. E Bruno Zeri disse: ci potete chiedere tutto, ma non quello di dissociarci. Io dico esistenzialmente, non è politicamente. Per esempio, se io personalmente dico, posso essere criticissimo di Israele, ma non dirò mai io e Israele, perché accetto tutta la responsabilità e tutta l'identità di essere comunque legato a questo paese e di non poter sbarazzarmene dicendo: ma io sono un ebreo, sono qui, faccio l'ebreo buono, mi distacco, eccetera. Voglio dire, sono molte le cose in gioco. Il problema è che sono minoranze rumorose, sono minoranze che in questo periodo, cioè un periodo di crisi straordinario, possono, diciamo, confondendosi con altre forze, perché non credo che sia una rivelazione, l'antisemitismo di destra c'è ancora, si coniuga variamente, però voglio dire ci sono discorsi latenti che attraversano le società. L'Europa è veramente in un momento critico, e quindi la nostra vera paura, giusta paura, è che in realtà tutto questo non sia un fenomeno marginale, sia un fenomeno che, come in altri tempi, nei periodi di crisi, diventi una specie di coinè comune. Cioè, la crisi dell'Europa, per esempio, perché io credo che l'Europa stia vivendo una grande crisi, forse l'Occidente
nei suoi valori fondanti sta vivendo una grande crisi, e non solo l'Occidente ovviamente, ma la parte del mondo in cui si avvertono le crisi, non so come dire pienamente, o almeno quella in cui viviamo, tra l'altro. Il problema è come tutto questo si possa tradurre a livelli diciamo più generali, dove non ci sarà più il conforto come secondo me c'era negli anni 70, dopo la guerra del 73, quando anche l'opinione pubblica borghese, come la chiamavano, o i giornali borghesi cominciarono a sparare un po' o a criticare Israele con un occhio diverso, molto più ostile, e lì potevamo dire ok, qui c'è un ricatto economico, c'era il petrolio, poi ci sono altre cose, ci sono rapporti geopolitici, ci sono interessi. Gli Stati Uniti, come è noto, da 70 anni hanno legami solidissimi con l'Arabia Saudita e nello stesso tempo hanno legami che io non giudico solo opportunistici con Israele, perché continuo a trovare straordinario che la più grande potenza del mondo sia legata, secondo me, non solo per interessi strategico-economici a Israele, perché credo che questo sia una cosa abbastanza confortante, questo pur nei dubbi sulla democrazia americana come sulla realizzazione di tutto quanto. Quindi, ecco, io credo che la nostra paura sia quella, e secondo me è una paura molto fondata. Quando dicevo prima che questo è un vocabolario, un lessico, è un archivio che si rinnova, che appena trova gli spunti riviene fuori, perché tra le altre cose ha delle motivazioni. Avevo preparato nella traccia un'osservazione che forse sembrerà molto così capziosa o troppo intellettualistica, tra il fatto che l'antisemitismo di destra culmina nell'antisemitismo nazista e poi nella Shoah, nel senso di quello che per esempio Saul Friedlander, il grande storico, ha definito l'antisemitismo redentivo, radicale dei nazisti. Cioè redentivo nel senso che a un certo punto i nazisti pensano che gli ebrei siano appunto l'antiumanità che va eliminata al di là di quello che fa, anche se, come è noto, Hitler nel gennaio del 39 dice gli ebrei dichiarano guerra alla Germania, stanno dichiarando guerra alla Germania, ma stiano attenti perché la guerra significherà il loro sterminio, la loro cancellazione. Però in realtà l'antisemitismo di destra trova alla fine una via anche ideologica, lo stesso razzismo, diciamo così, la teoria razziale, che è radicale, che è, come si dice con linguaggio filosofico, ontologica. Cioè alla fine l'ebreo in quanto tale, al di là di quello che fa, con la sua stessa essenza e presenza, è da eliminare. Mentre l'antisemitismo di sinistra, o comunque variamente motivato, è tanto più inquietante perché ha sempre ragioni a cui attaccarsi, o presunte ragioni, false ragioni, mitologizzazioni. L'idea, per esempio, adesso pure dirò forse una cosa un po' pesante, sul fatto che la grande illusione che abbiamo ancora noi tutti, che per esempio l'antisemitismo lo vinceremo con l'ignoranza e apriamoci e parliamo e diciamo a tutti, è una grande illusione. Per carità, sono un illuminista, lo sarò fino cioè rivendico una ma io non ci credo più, perché l'antisemitismo non è un problema di sapere, è un problema, e qui mi rifaccio una pensatrice da cui ho già preso le distanze di recente, cioè Hannah Arendt, però io su una cosa convengo con Hannah Arendt, che qui non abbiamo a che fare con la conoscenza o l'ignoranza, abbiamo a che fare col pensiero. E siccome, tra le altre cose, noi viviamo in un'epoca in cui la comunicazione globale, la simultaneità del messaggio, non a caso è stato notato, il negazionismo sta trovando vita infinita nella rete. Cioè, dopodiché, non sono un nemico della rete, nonostante molte posizioni prese in altre occasioni sulle tecnologie, eccetera, ma certamente io credo che noi viviamo in un'epoca incredibile in cui idee come quelle antisemite hanno possibilità di diffondersi, di attecchire, di creare mitologie sempre più complesse che saranno sempre più difficili da estirpare. E non basterà aprirci, anche se è utile, anche se lo dobbiamo fare, anche per, se non possiamo fare altro, non sarà continuamente sollecitando gli altri, non sarà per esempio dal mio punto di vista ergendoci a semplici come vestali della sacralità della Shoah che riusciremo a scamparla, non ci riusciremo. Quindi e in questo senso paradossale è proprio la motivazione che rende molto problematico il tutto. Mi avvio alla conclusione, cioè,
forse anche il signore, cioè,
poi. Prima c'era il signore.
Parte lei ha già risposto all'ultima parte della sua osservazione, perché la mia impressione di cittadina nella vita quotidiana è che appunto l'antisemitismo di destra fosse più rozzo, quindi più facile da sgamare, quello di sinistra è più subdolo, più raffinato, più concettuale. Io vivo nell'editoria, c'è il mito degli ebrei che hanno, come si dice, il monopolio dell'informazione. Ho una collega che è tornata adesso da New York, mi ha detto: New York è il mare degli ebrei. La prima cosa che mi ha detto.
Uno viene da scherzare, New York per fortuna è in mano di questo. No, comunque questa è un'altra. No, però questa è solo
una battuta. Faccio una domanda. Nel senso che... Fatti una domanda.
Sì, certo.
Proprio così. Certo. Arrivano libri sulla Shoah, mi sento dire che palle.
Scusate.
Scusi.
Volevo solo permettere una
frase. Aspetta.
Non si dice mai l'Italia è in mano ai cristiani. Ma cosa vuol dire? Facciamo questo parallelo.
A lui
e la seconda domanda che avevo è come si può rispondere a cose del genere, perché io taccio, poi vado in bagno e scopro a piangere, oppure torno a casa e mi mangio il fegato. Però appunto, cioè, siccome nel mio ufficio votano tutti PD 5 Stelle e non so, io c'è il mito di Gino Strada, mito, per me essere un ebreo di sinistra è una contraddizione. Cioè, proprio non è possibile una cosa del genere. Quindi come posso rispondere a battute o schifezze del genere?
Facciamo un
senta, professor Sciamma, io vorrei fare un passo indietro nei filoni dell'antisemitismo di sinistra. Abbiamo saltato un passaggio. No, parlo abbastanza forte. Abbiamo saltato un passaggio. Quello degli anni 50, fine anni 40, anni 50, diciamo così, la partenza dell'antisemitismo, cioè l'esplodere dell'antisemitismo di Stalin con il processo dei dottori a Praga, con l'eliminazione di Anna Pauker in Romania e praticamente l'eliminazione di tutta la classe comunista ebraica dell'Europa conquistata dai russi. Questo è un filone del quale mi piacerebbe sentirla parlare, perché lo so che lei è molto ferrato.
Vogliamo
concludere. Non deve andare di giù.
Mi rifaccio a quanto diceva il signore. L'argomento, a mio avviso, tanto l'educazione italiana e la larvata ignoranza dei diversi strati sociali e dei diversi strati di età. Si trascura un fenomeno che è quello del cattolicesimo. Premetto che io sono nato cattolico, quindi battezzato e cresimato, ma non sono credente. Il fenomeno è lì, cioè se si legge il mio certificato di battesimo, sono figlio di una donna protestante, c'è un certificato di battesimo che fa ridere da come è scritto, lo so a memoria, No? Oggi abbiamo battezzato Giulio Giacomo Giovanni Zintini, figlio del dottor Giovanni, e della protestante Ruth Terkelsen in Tagliende, senza una, non c'è un punto non a dirlo, nonostante i ripetuti interventi sul padre del dottor Giovanni, il signor Giacomo, affinché i due figli non sposassero una protestante dal cui sarebbe derivato sicuro il documento l'educazione della prole. Questo nel 1936, quando sono nato io. Allora, l'intolleranza che ha pervaso il cattolicesimo nei riguardi di tutte le confessioni religiose è anche all'origine specifica dell'antisemitismo. Se ci ricordiamo che la stampa fascista, la rivista della razza, era gestita da un ex seminarista ed era favolosamente anti-ebraico, no? Nella stessa epoca, 1936, 37, 38, la Civiltà Cattolica, che era gestita dai gesuiti, ha scritto degli articoli antisemiti pazzeschi, no? Allora, c'è una, per tutti quelli che vengono da un'educazione religiosa, anche lontanamente religiosa, hanno introitato nei primi anni di vita una connotazione contro tutte le religioni, in particolare contro l'ebreo uccisore di Cristo. Quindi c'è questa origine. Poi c'è tutta l'ignoranza che è successiva.
Dunque, cercherò appunto di riprendere i vari filoni, poi se sopportate farò un ulteriore supplemento del discorso, perché volevo arrivare proprio anche a questioni radicali dell'oggi. Allora, sul come rispondere, francamente non lo so. Io quello che faccio nella vita è tentare di, in ogni situazione, di affermare qualche cosa, di cercare di far ragionare, perché come ho detto prima è difficile opporre alle falsità altrui una verità nostra, perché l'altro pensa automaticamente che appunto sia una verità viziata dalla parte piuttosto che da simpatie. E bisogna dire, perché non è una banalità psicologica, niente come gli ebrei, Israele, perché così è, suscita veramente passioni radicali. E come è noto, la gente o ama appassionatamente gli ebrei, oppure ha un'antipatia viscerale, cioè lì siamo veramente in qualche cosa che ha a che fare con una storia millenaria, appunto una storia millenaria. Ed è un po' il tema, io avevo toccato nelle altre conferenze il tema, per esempio, del, non solo del cattolicesimo, della, diciamo anche di, del peso che ha avuto il cristianesimo nell'antiebraismo. Ancora oggi mi ritrovo spesso a discutere con persone anche molto in gamba che, per esempio, a spada tratta dicono: oh, il nazismo era pagano, alla fine avrebbero anche perseguitato i cristiani. E io dico: al massimo avrebbero forse perseguitato il cristianesimo, ma non i cristiani. Cioè, il punto fondamentale, la piccola differenza è questa, cioè che evidentemente lì, cioè il cristianesimo ha avuto un'influenza straordinaria e particolarmente viva in quei filoni che richiamavo. Cioè l'idea, appunto, il linguaggio stesso si ripete ossessivamente. Le genti, gli ebrei, che sono appunto Am Israel, separato, che si separa dagli altri, quindi è l'essenza stessa dell'ebraismo che viene messa in discussione, è la radice stessa del dissidio tra ebraismo e cristianesimo che viene richiamato, è il fatto che l'ebraismo è, come dire, fino in fondo una riflessione sull'essere uomini differenti, cioè sulla differenza come valore, mentre per esempio le grandi religioni universalistiche hanno avuto il loro punto di forza nell'universalismo e nella pretesa universalistica, nel fatto che non ci dovessero essere mediazioni, non ci dovesse essere nulla. L'ebraismo è scandaloso e suscita reazioni radicali, tra cui la più radicale di tutti, che è la Shoah, che è unica. E perché è unica? Perché è l'unico caso nella storia umana in cui un gruppo umano
si è tentato di sterminare un intero popolo, o anche, potremmo metterla in termini di gruppi umani, come dire, con un progetto, un'intenzione radicale e universale sin dall'inizio. Perché la Shoah si distingue per questo, e nessun altro sterminio di popolazioni nella storia ha avuto questo carattere finale, perché era il frutto di un'accumulazione millenaria, innegabilmente. Poi è chiaro che, voglio dire, persino l'anti-ebraismo tradizionale in sé, in quella che è la sua radice ideologica, ha poco a che fare con l'antisemitismo nazista, ma l'antisemitismo nazista ha molto a che fare con l'insegnamento di quell'odio, di quel disprezzo, della radicalità di quel disprezzo, perché appunto l'antisemitismo non è più o meno estremo, è estremo nella sua essenza, è odio puro. Pensavo anche di recente al fatto che, persino se noi andiamo a vedere la propaganda, l'ebreo viene rappresentato con odio, mentre altri gruppi che vengono via via, vi posso dire, è molto complessa la storia dello sterminio degli zingari da parte dei nazisti, è molto complesso il rapporto dei nazisti con le popolazioni rom o zingari, come si diceva un tempo, pare che adesso sia meno politically correct, però quello che salta all'occhio è che lì c'è disprezzo, c'è alla fine uccisione degli zingari in un attimo ad Auschwitz, eccetera, ma quello che è interessante è che non c'è tutto il corredo d'odio. È questa che è, cioè, quasi così come non c'era il corredo d'odio verso gli indios americani che vengono praticamente sterminati in modo diretto o indiretto dai bianchi che arrivano, dagli europei che arrivano nelle Americhe, come non c'è mille altre cose, come, non voglio entrare in una questione molto spinosa, non c'è nello sterminio degli armeni. Cioè lo sterminio degli armeni è lo sterminio, un crimine, un genocidio infame che viene perpetrato dalla nazione turca nel momento della sua nascita e nel momento in cui si nazionalizza in qualche modo, e questa minoranza era particolarmente ingombrante e fanno pulizia etnica rapida, eccetera. Poi Hitler potrà dire nessuno ha protestato per i turchi, nessuno protesterà per gli ebrei. Sì.
Piccolo inciso.
Sì.
Molto tempo prima c'è stata la crociata, prima crociata in Europa contro gli albigesi, e anche lì è stato un genocidio.
Ah sì, sì, assolutamente, ma lì appunto era la radicalità. Tra l'altro sarebbe interessante dire appunto nel Medioevo gli ebrei non vengono, cioè vengono assolutamente discriminati, eccetera, eccetera, ma diciamo che hanno uno statuto anche in quello che è l'anti-ebraismo, eccetera, radicale pure, in qualche modo gli ebrei mantengono uno statuto, e lì ci sono mille spiegazioni e mille ragioni, mentre l'ebreo che diventa preda della caccia è l'ebreo che si è convertito e che giudaizza di nuovo, perché a quel punto è un eretico, è praticamente paragonabile. Vabbè, però queste sono cose. Invece il problema è proprio spiegarci queste cose, e ho detto che quello che ho chiamato l'antisemitismo di sinistra, che però ribadisco molto spesso si ritrova fondamentalmente ancora anche a destra, è appunto doppiamente pericoloso, proprio perché potrà sempre trovare nuove motivazioni al di là di questa radicalità che gli è data invece dalla storia stessa e dalla sedimentazione dell'antiebraismo. Per quello che riguarda la fase stalinista, vuole fare adesso oppure rispondo prima? Allora, per quello che riguarda la fase, diciamo, staliniana, sì, prima ho un po' sorvolato, ho detto dopo la morte di Stalin, ma anche negli ultimi anni di Stalin, Diciamo che, allora, detto che, come noto, Stalin era un antisemita patologico, anche forse per la sua origine, tra l'altro, georgiana, è noto che Stalin era un... vabbè, non è questo che spiega tutto, ma da giovane era un seminarista ortodosso e lì ha respirato a pieni polmoni tradizioni colossali. Cioè. Ma poi Stalin è Stalin, un personaggio estremamente patologico, paranoico e con tutta una serie di... È noto che però nel corso del tempo, per esempio prima della Seconda Guerra Mondiale, Stalin utilizza l'argomento, diciamo, antisemita all'interno del partito, non a caso i suoi nemici sono sin dall'inizio, tra l'altro, ebrei, i suoi nemici nel partito, però è anche vero che Stalin è l'uomo che poi da un lato perseguita gli intellettuali o gli scrittori, questo anche dopo la guerra, Yiddish, e nel contempo però strumentalizza gli ebrei russi, manda Solomon Nichols, l'attore, un grande attore, lo manda in America ad attivare gli ebrei perché l'America appoggi l'Unione Sovietica e che per i legami di guerra o quello che è, per fare propaganda, per fare una propaganda antifascista, eccetera, e nello stesso tempo poi magari manda a morire queste persone subito dopo, cioè le uccide, le manda nei gulag, eccetera. Quella fase in particolare degli anni, diciamo, dei fine anni 40, inizio 50, è appunto una fase da un lato molto legata alla guerra fredda, cioè a quella che erano i contesti internazionali, ma dall'altro lato chiaramente a quella che era la lotta all'interno dei partiti, visto che effettivamente gli ebrei avevano un ruolo abbastanza importante nei partiti comunisti di molti paesi dell'est. È noto che le popolazioni locali spesso sviluppavano, sembra impensabile, ma svilupparono una forma di avversione agli ebrei perché identificavano spesso gli ebrei col potere comunista, perché in molti casi gli ebrei avevano un ruolo eminente. Il caso di Anna Pauker, ma la vicenda dei processi di Praga, Slansky, Slansky, eccetera, lì si inserisce in quello che è il meccanismo per cui ricordo che a quell'epoca la propaganda sovietica accusava qualunque nemico, soprattutto il nemico interno, di cosmopolitismo, sionismo, prima c'era stato il trotskismo, poi il titoismo, cioè voglio dire erano dinamiche politiche molto legate a, diciamo, a quell'epoca, con in più, come è noto, è la particolare personalità e quelli che erano i sentimenti effettivi di Stalin. Cioè questo non solo non giustifica, ma rende la cosa ancora più inquietante. In quel momento si fa una purificazione. Peraltro molti anni dopo la morte di Stalin è noto che nel 68 in Polonia c'è una campagna antisemita di Stato che si copre ovviamente da antisionismo, ma che è una campagna radicalmente antisemita. Tra l'altro, per dirla tutta, credo che appunto quello sia un periodo e un momento che precede peraltro altri momenti terribili. Ricordo gli ebrei negli anni 70, il tempo in cui si chiedeva a livello internazionale lascia andare il mio popolo, il tempo della stagnazione bresneviana, cioè ci sono stati molti tempi, diciamo, nell'Unione Sovietica. Quello che posso dire onestamente è che a parte appunto un personaggio come Stalin, a parte una cosa non secondaria come la Russia che diventa nemica di Israele e quindi anche in qualche modo tiene in ostaggio gli ebrei nel paese negli anni 60, 70, eccetera, però era anche un paese in cui sempre troviamo in ruoli eminenti intellettuali ebrei che hanno ruoli chiave in certi momenti di snodo, piuttosto che personaggi che comunque hanno ancora un rilievo. Certo, è chiaro che il movimento comunista a un certo punto, sia per ragioni appunto di schieramento geopolitico, sia per ragioni interne alla lotta nei partiti, è noto che i partiti comunisti erano luogo di lotta politica molto aspra e omicida e criminale, diciamo ha colpito gli ebrei. Però appunto lo vedo molto legato a questa fase di Stalin che cerca di avere il controllo totale. È famoso l'episodio, mi sembra del 51, con Golda Meir che va a Mosca e viene circondata con entusiasmo dagli ebrei locali, e Stalin comincia a pensare male, ma soprattutto il fatto che Israele, dopo aver giustamente ben sfruttato l'appoggio dell'Unione Sovietica, delle armi cecoslovacche, eccetera, a un certo punto si sgancia, perché non vuole fare il fantoccio dell'Unione Sovietica, e questo è evidente e chiaro. Una cosa che vorrei aggiungere, anzi due o tre cose rapide, e poi di nuovo, però voleva fare una domanda?
Sì.
No, prego.
Io volevo solo dire che lei a un certo punto ha detto l'ebreo che si converte, ma gli ebrei non si sono convertiti. Quando si sono convertiti?
No, nel senso dell'ebreo, Marrani, per esempio i
Marrani.
Non i Marrani, era quello.
Saliamo alla Spagna. Lei l'ha detto
era di quello che parlavo.
Una cosa di adesso che gli ebrei si convertono.
Ho usato il presente, no, intendevo dire l'ebreo, per la Chiesa l'ebreo che si converte fondamentalmente nel momento in cui torna a fare l'ebreo, fa l'ebreo nascostamente.
Adesso non c'è.
No, adesso non c'è, adesso vabbè, si potrebbero fare altri discorsi su come ci. Però sì, è chiaro, è un discorso che era riferito a quello, cioè era riferito alla, diciamo, alla
regina Isabella.
Alla, sì, in realtà ricordo che gli ebrei iraniani hanno vissuto questa cosa praticamente fino a un'epoca recentissima. La storia dell'ebraismo, soprattutto di Mashhad, è in realtà una storia di marranismo protratto nel tempo, cioè non è poi una realtà così fuori da. Però è chiaro, stavo parlando esattamente di quel fenomeno lì e stavo spiegando che appunto la Chiesa diventava persecutrice diretta se non aveva un buon pretesto, tipo un omicidio rituale. Però ricordo che uno è il caso clamoroso in cui la Chiesa interviene ad appoggiare la nascita del culto dell'omicidio rituale, ed è Simonino di Trento nel 1475, una cosa molto tarda, in un periodo probabilmente che va ricollegato a tutta una serie di movimenti, diciamo, dell'epoca. Certo che non era vero. Allora, il discorso però è che intanto volevo dire una cosa: antisionismo, antisemitismo, non voglio sottrarmi a questa, o anti-israelianismo, perché a volte anche antisionismo è un'espressione superata, poi ci sono tutte le discussioni sul fatto che ormai siamo in epoca di post-sionismo cosiddetto, spesso post-sionismo è un modo per dire antisionismo, cioè insomma è un discorso molto intricato che sarebbe bello fare in modo esteso a sé, cioè la complessità del dibattito ideologico e appunto del valore delle parole da una parte e dall'altra a seconda di chi le usa e con quali intenzioni le usa. Però io dico una cosa di cui mi prendo la piena responsabilità. Certo che essere filo palestinesi o avere simpatia per il popolo palestinese non è antisemitismo. Certo che, diciamo, se preso in astratto, io dico che oggi specialmente l'antisionismo è antisemitismo. Cioè non c'è, perché non c'è nessun bisogno intellettuale, etico, di dire che si è antisionisti, cioè che specificamente si nega il diritto. Poi si può discutere, contestare, si può dire che Israele è nato in certe condizioni con rapporti particolari con un popolo, ma chi arriva a definirsi radicalmente antisionista anche quando, beh, adesso lasciamo perdere l'ebreo antisionista radicale, oggi con l'esistenza di un popolo, di uno Stato come quello, cioè è la forma più raffinata e radicale di antisemitismo o anzi appunto di antiebraismo, perché è il veramente il non riconoscere legittimità soltanto agli ebrei per qualche ragione misteriosa. Cioè io su questo non sto neanche troppo più a sindacare. Se uno si definisce antisionista, allora deve prendersi la responsabilità del termine. Molto spesso non è antisionista, magari si dichiara, e magari in buona fede, molto critico dell'azione dei governi di Israele. Il popolo però appoggia i governi, perché poi ho sentito anche argomenti di questo genere, lì tutti sono soldati, tra l'altro riprendendo gli argomenti esattamente del nemico. Tutte queste sono cose che possono apparire momentaneamente giustificabili su un piano politico, ma che proprio per tutto il discorso che ho fatto sin qui e per la radicalità di oggi sono inaccettabili. Dirò di più. Quando Lenin, personaggio molto complesso sul quale non tornerò, ma ne avevo parlato un po' l'altra volta, Lenin che riprende il famoso discorso sul socialismo degli imbecilli, in qualche modo era sicuramente un antisionista, ce l'aveva col sionismo, ce l'aveva col bundismo, ce l'aveva con tutte le forme di separatismo ebraico, come li chiamava lui. E così anche molti ebrei nel tempo, il movimento sionista è fatto anche di settori non antisionisti ma molto critici appunto della strada nazionalista univoca che stava prendendo il sionismo. Ma tutto questo era accettabile un tempo. Nel momento in cui lo Stato di Israele esiste, anche diciamo quello che è un pochino oggi il detour del, per esempio, dello Stato binazionale, questa è una cosa molto interessante. 40 anni fa frange estreme della sinistra dichiaravano, cioè frange estreme, neanche estreme, alcune frange della sinistra dichiaravano apertamente che lo Stato di Israele doveva sparire, perché quella era la Palestina, questo era il paradigma. Poco più tardi molte hanno cominciato ad accettare a certe condizioni, beh certo se si fa la pace, certo se Israele accetta, eccetera. Cioè adesso anche qui il discorso sarebbe lungo, ma diciamo che larghi settori della sinistra hanno accettato con maggiore o minore sincerità il fatto che Israele doveva esistere. Alcuni settori onestamente di una certa sinistra, non moderata, perché a me non piace la parola moderata, francamente, ecco, da uomo di sinistra non mi piace la parola moderata, ma da settori diciamo estremamente razionali e veramente pacifisti eccetera, diciamo l'idea ricordo che addirittura a un certo punto, sconvolgendomi, Bertinotti nel momento della sua massima istituzionalizzazione, quando divenne, era presidente della Camera, a un certo punto disse, se ne venne fuori un giorno dicendo, ma Israele non è soltanto uno Stato, è un luogo dello spirito per me, eccetera, e tutti dissero, ah fantastico, anche Rifondazione Comunista. Poi per carità, un momento, il discorso fu poi, però il problema è che comunque a un certo punto questa cosa, diciamo, perlomeno a livello di affermazione, era cambiata. È interessante che oggi anche alcuni settori, bisogna dire, del mondo ebraico, in Israele e fuori, abbiano ritirato fuori la storia dello Stato binazionale. Ora, io francamente ho anche scritto in anni lontani che Israele, per come lo vedo io, non può che essere uno Stato radicalmente democratico, perché anzi, se ci saranno, come spero, le condizioni, anche se siamo tutti un po' pessimisti, cioè a un certo punto Israele, sono il primo a dire, dovrà spiccare, ma per me non, cioè non, non accetto che lo dicano gli altri, ma io ho speranza che Israele sia uno Stato che sia faro di tutti i valori della giustizia, della democrazia, e, eccetera, eccetera, verso tutti i suoi cittadini, eccetera. Dico che lo Stato binazionale invece è semplicemente il nuovo escamotage per dire Israele è fallito, lo Stato ebraico non deve esistere, perché a questo punto anche il peccato originale della fondazione a quelle condizioni, e quindi non può esistere. Ora, per quanto uno possa rivedere la storia di Israele, ricordo che in realtà il fatto che i palestinesi non fossero i famosi profughi del 48-49, non fossero usciti solo perché gli altri paesi arabi dicevano uscite, ma che in qualche caso ci fu complesse, è stato tirato fuori da storici israeliani, e non tutti questi storici israeliani sono poi andati fuori di Israele a boicottare l'università israeliana, come è capitato a signori Lampapeo o altri. Ecco, su questo innesto l'ultimo discorso. Io dico che oggi, appunto, la situazione è molto complessa, e tanto più perché noi viviamo, nonostante tutto, in un momento di crisi. Spero sia vero che stiamo uscendo dalla crisi economica, lo spero vivamente, non ho forse elementi certi, così, non da economista che non sono, ma sicuramente da, come dire, da forse da filosofo politico, in qualche modo, dico che noi non stiamo uscendo dalla crisi, perché poi è un discorso molto complesso, non soltanto economico. E tuttavia, questo è un momento particolarmente pericoloso per mille e una ragioni, e non soltanto perché Grillo potrà avere un sacco di voti o perché altri gruppi lo possono avere, e non voglio aprire mille discorsi sul fatto che una certa destra, secondo me, ha un pochino speculato su questo riavvicinamento agli ebrei, su questo ravvedimento anche sulle proprie stesse origini, eccetera, ma adesso non voglio entrare in questo. Quello che dico è che questo è un periodo pericoloso, e secondo me due, diciamo, filoni che noi dobbiamo tenere molto d'occhio, e che non sono antisemiti necessariamente, ma significativi della confusione ideologica e della complessità delle questioni, sono da un lato il discorso che per esempio si fa, che fanno oggi molti, persino molti israeliani, a volte fuoriusciti da Israele, a volte no, che addirittura sono arrivati a mettere in discussione la stessa esistenza del popolo ebraico, cioè il problema Israele è diventato ormai un problema di legittimità assoluta dell'esistenza di un popolo stesso, e quindi libri che peraltro e posizioni che peraltro non sono colpevoli in sé, ma che chiaramente hanno un'origine ideologica radicalmente antisionista abbastanza pericolosa, e questo è un discorso che gira in questo momento, cioè in realtà l'ebraismo è una religione, il popolo ebraico non esiste in quanto tale, certamente non è un popolo che abbia diritto a una nazione, che è la paradossale caricatura della specificità e il capovolgimento di quello che è il popolo ebraico, invece precisamente di quello che è il popolo ebraico, e quindi anche di quelle che sono le specificità storiche ideali del sionismo, comunque sia. Il secondo filone è più sottile ed è quello che dice: noi viviamo una grandiosa crisi. Un professore italiano emigrato da molti anni, Enzo Traverso, che ha scritto moltissimi libri sulla Shoah e altro, ha scritto un libro tradotto anche in italiano sulla fine della modernità ebraica, in cui ha detto, ma non è il primo a dirlo, gli ebrei oggi sono completamente passati dalla parte del potere, delle istituzioni. Gli intellettuali ebrei notevoli, e lui esamina un lungo periodo di tempo che è quello del dopoguerra, quasi della dopo la seconda guerra mondiale, hanno abbandonato quel ruolo classico dell'ebraismo, che è il ruolo di fermento critico, se vogliamo radicalmente di sinistra intellettuale, che hanno avuto tradizionalmente gli ebrei nella modernità, invece in qualche modo coprono il potere. Traverso dice moltissime cose che io non condivido, per esempio dice in questo momento l'antisemitismo non è più un problema, il problema vero è l'islamofobia, e io la mia prima replica molto banale è: io non contesto che ci sia un problema verso l'Islam in Occidente, quello che è. Peccato che tu stai proprio usando una parola che è islamofobia e non anti-islamismo, e che peccato che gli ebrei sono stati quello che sono stati nella storia del mondo, e lo sono ancora, perché Israele è un piccolo stato con i milioni di abitanti che ha, e sappiamo bene quanti sono gli ebrei nel mondo, eccetera eccetera, mentre parlare, paragonare come fenomeno epocale l'islamofobia, al di là del fatto che possa avere o meno giustificazioni, con l'antisemitismo, è secondo me proprio un, come dire, un sofisma, ma non nel senso cioè non degno appunto anche di... Però detto questo, quando gente come Traverso, ma altri persino ebrei che lo notavano quasi positivamente, dicono che il grosso rischio in Occidente è che gli ebrei cerchino continuamente di piazzarsi, diciamo, in quella che è una condizione istituzionale, dialogare col potere non come necessario, perché dialogare col potere è sempre necessario per gli ebrei, persino in democrazia, ed è la responsabilità soprattutto delle dirigenze. Però il rischio più grosso è che in una società come la nostra assumere dei ruoli che possano essere troppo avvicinati al potere o a in qualche modo una nicchia che ci si scava, io dico con tutte le cautele del caso, sulla Shoah e sul rapporto complesso che c'è oggi della nostra identità, da un lato con la Shoah, dall'altro con Israele, non sempre noi ci muoviamo con ampiezza di sguardo. Noi spesso, per esempio, condivido assolutamente la posizione di Elena Löwenthal, che nel suo libretto Contro la memoria dice: il fatto di esserci fatti imbalsamare nelle vittime da onorare nel giorno della memoria non è positivo, a parte tutte le conseguenze del caso, cioè il fatto non banale che sia molto comune dire voi eravate le vittime di ieri, oggi state da un'altra parte, e quindi vi rispettiamo in quanto vittime di ieri. Poi il buon vecchio discorso: l'ebreo morto è onorevole, l'ebreo vivo molto meno, perché vive con tutte le durezze della storia, tra le altre cose. E che sia chiaro, ripeto, cioè oggi ho mostrato un lato teorico anche su Israele, poi se un giorno vogliamo parlare della storia di Israele, della complessa questione medio orientale, ne parleremo in altri termini.
Grazie.
Direi che...
Nemmeno questo ciclo che hai svolto, devo dire, molto esaustivo, molto ben costruito, molto prezioso, e ci dà degli spunti e sollecitazioni che fanno un altro il prossimo anno, magari più approfondito anche sulla storia di Israele e del sionismo, questa è una volta finalmente di cui già ti ho accennato. Il prossimo giovedì, ricordo a tutti che il nostro appuntamento sarà presso la lavagna a scuola, non qui, e sarà alle 21, sarà preceduto da un buffet un po' più ricco, perché riceveremo l'ambasciatore di Israele presso la Santa Sede, che assieme alla professoressa Anna Foa, a Stoia, ci parlerà dei rapporti tra la Chiesa, gli ebrei e lo Stato di Israele. Shabbat shalom.
Grazie.
tu
stasera non mi è piaciuto, glielo volevo dire, mi piace, perché sì, di solito
mi piace solo per ho citato Adriano Sofri.
No, anche perché insomma questa storia che lei deve essere di sinistra, ci picchia a sinistra, ci pette in tutti i modi, e lei continua a essere di sinistra, non ha senso.